Ciao, siamo Amalia e Giulia e con Silvia, Massimo e Francesco siamo Marketud. Dal 2006 lavoriamo con gli studi professionali. Siamo i loro consulenti in strategia, sostenibilità, digital e media relations. Ve l'abbiamo promesso e ci torniamo. Torniamo sul tema del washing e cerchiamo di capirne e affrontarne un po' tutte le sfumature e fare chiarezza anche con degli esempi concreti. Giulia, ne parliamo insieme. Cosa ci puoi dire sull'origine e il suo significato attuale del termine greenwashing? Partiamo da qui.
Allora, l'avevamo anche un po' accennato, avevamo raccontato anche da dove, diciamo, deriva proprio il neologismo greenwashing. Secondo me è utile richiamare qua velocemente alcuni passaggi prima poi di concentrarci sulle tante sfumature del washing, perché non è solo il green. Quindi il termine greenwashing nasce per descrivere tutte quelle pratiche attraverso le quali le aziende e anche evidentemente gli studi professionali comunicano in modo ingannevole la propria presunta sostenibilità ambientale. Questo è un fenomeno che, come abbiamo visto, ha implicazioni gravi perché induce di fatto i consumatori a fare scelte che non corrispondono ai loro desideri effettivi e quindi finisce di fatto col sabotare gli sforzi che tutti quanti siamo chiamati a fare per un consumo più consapevole, appunto più rispettoso, in questo caso, visto che parliamo di green, dell'ambiente.
Ecco, ma visto che si parla comunque di comunicazione, di come si comunicano anche le caratteristiche di un determinato prodotto, per, come dire, indirizzare le aziende anche ad un percorso più corretto, il legislatore ha reagito e ha anche cercato di dare delle linee guida. Cosa è stato fatto, Giulia?
Sì, si è mosso proprio il legislatore a livello europeo, quindi l'Unione Europea ha preso una posizione molto chiara contro il greenwashing, quindi il 17 gennaio 2024 il Parlamento Europeo ha adottato proprio una direttiva specifica contro il greenwashing e in generale le informazioni fuorvianti. Di questo avevamo parlato anche un po' nella puntata precedente. Qual è l'obiettivo di questa direttiva? In ultima analisi, cambiare le abitudini dei consumatori europei, rendere le iniziative di marketing più trasparenti e combattere anche l'obsolescenza prematura dei prodotti, perché ci si è concentrati proprio anche sul tempo, diciamo, di scadenza dei prodotti, no?
Ma concretamente cosa prevede questa direttiva?
La direttiva si è concentrata sull'etichettatura dei prodotti, vietando l'uso di quelle indicazioni fuorvianti o vaghe, no? Come rispettoso dell'ambiente, che non si capisce che cosa voglia dire, oppure biodegradabile, che viene scritto senza prove concrete, magari anche, come avevamo visto anche l'altra volta, no? Nei peccati capitali, magari si riferisce a una parte del prodotto, ma non al prodotto nella sua interezza, quindi ovviamente induce il consumatore a fare un certo tipo di acquisto e poi anche ad adottare un comportamento che poi invece magari è scorretto, perché anche nello smaltimento proprio delle singole parti del prodotto viene indotto a fare delle scelte che non sono quelle corrette, no? Quindi è proprio, diciamo, la direttiva si preoccupa di che siano fornite le informazioni più corrette al consumatore.
Quindi anche l'etichettatura sia più precisa, più puntuale, che ci siano dei termini idonei. È di contraccolpo, quindi nel momento in cui invece d'altra parte si procede con un modus operandi non corretto e non previsto dalla direttiva, cosa accade? Ci sono delle sanzioni?
Vengono, sì, applicate delle sanzioni che possono essere anche, diciamo, considerate significative. Si va infatti fino al 10% del fatturato medio annuo dell'azienda, calcolato, beh, sugli ultimi 3 anni, questa è poi una tecnicalità, diciamo, oltre a multe che possono variare dai 5.000 ai 5 milioni di euro a seconda della gravità e della durata della violazione. Una cosa che prima non ho puntualizzato è proprio anche l'altro ambito, diciamo, su cui la direttiva si è concentrata, che è proprio quello della durata dei beni, perché la direttiva impone che le informazioni sulla garanzia siano più visibili e introduce anche nuove etichette, diciamo, armonizzate per i prodotti con una garanzia estesa. Perché è importante il tema della garanzia e il tema della durabilità dei prodotti? Perché ovviamente si è indotti a consumare e di conseguenza a smaltire o a abbandonare il bene prima o a scartarlo, no? Perché si considera, diciamo, esaurito, scaduto, magari prima di quando effettivamente il bene ha esaurito la sua funzionalità. E quindi è importante anche questo tipo di azione, no? Il consumatore deve essere consapevole anche dei termini corretti, diciamo.
Assolutamente. Ma oltre al girl washing, quali altre forme di washing esistono?
Qui veramente c'è da sbizzarrirsi, nel senso che...
Andiamo su tutti i colori del...
letteralmente c'è persino il rainbow washing, quindi è proprio veramente i colori dell'arcobaleno. Ma allora, intanto, diciamo, io comincerei per tentare di dare un ordine con il cosiddetto pink washing, quindi tutte le iniziative dirette a promuovere un prodotto o un servizio come se fosse pensato per favorire l'empowerment femminile o anche più in generale per veicolare l'immagine di una realtà impegnata sui temi del rispetto, dell'inclusione, dell'uguaglianza, però senza che a monte siano state adottate concrete politiche di genere, no? O addirittura a volte, e questo poi è facile, diciamo, essere smascherati, al contrario, che siano addirittura stati adottati dei comportamenti che invece scoraggiano le politiche di genere, no? Oppure anche, qui è un termine un po', se vogliamo, di ipocrisia, diciamo, vengono accusate di pinkwashing tutte quelle realtà che in passato sono state coinvolte in vicende controverse e non ne sono uscite benissimo. Diciamo.
Ecco.
Poi un altro termine, appunto, che abbiamo detto prima, simile al pinkwashing, è il cosiddetto rainbow washing. E questo si verifica quando le aziende sfruttano i simboli o gli eventi legati nello specifico alla comunità o ai temi LGBTQ+, ma solamente per migliorare la propria immagine e senza un reale impegno verso la comunità LGBTQ+, no? Quindi, oppure, di nuovo, avendo tenuto in passato
dei comportamenti contrari a quello, ok.
Poi ancora il blue washing, che come il green è pensato verso l'ambiente, il blu, se vogliamo, è pensato nei confronti delle acque in generale, sì. No? Quindi degli oceani, dei fiumi, diciamo tutti i termini di washing identificano quelle pratiche, soprattutto di marketing e comunicazione, messe in atto per approfittare o cavalcando la sensibilità nei confronti di un certo tema da parte del pubblico, senza avere delle reali politiche concrete alle spalle. Quindi diventa solo una operazione, diciamo, di nuovo di facciata, di comunicazione, ma non c'è un cambiamento sostanziale o un impegno preciso da parte dell'azienda. Lo stesso, per esempio, il cosiddetto cause washing, no? Quindi tutte quelle imprese e realtà che sfruttano cause sociali o ambientali, di nuovo a scopo di marketing e come dicevo senza un reale impegno verso queste
cause. A livello strutturale, cioè è un modo proprio, questo credo che sia anche un argomento che noi spesso abbiamo ribadito, la chiarezza, la verità, ecco, veicolare la verità, dei messaggi chiari, dei messaggi veri, non veritieri. È proprio questo, è proprio questo il punto, non mentire, perché le menzogne tornano indietro e vi ritornano in maniera proprio brutta, è un boomerang che prendete proprio sulla faccia. Quindi siate il più coerenti possibile con quello che è il vostro percorso, con quello che state facendo, e non sfruttate in maniera facile, no? Come dice un noto spot, vi piace vincere facile. Non è vincere facile, cioè se sfruttate una comunicazione sulla base di un concetto particolarmente sensibile al pubblico, no? Come può essere quello del blue washing, no? Quindi trattare magari degli argomenti legati al pianeta, ai mari, piuttosto che alla sostenibilità, piuttosto che alla parità di genere, e invece d'altra parte non vi comportate allo stesso modo, torna indietro. Quindi non basate la vostra comunicazione su una menzogna. E a questo proposito ci ascoltiamo Liar dei Sex Pistols.
Yeah.
Bentrovati, continuiamo a sviscerare alcuni termini del washing e a conoscere anche magari degli esempi concreti in modo tale che voi possiate vedere, anche se ci state soltanto ascoltando, cosa può accadere, cosa è accaduto effettivamente ad alcune aziende.
Poi chi vuole può andare a scartabellare e scoprirne molti altri anche. Ma allora un altro tema abbastanza interessante secondo me è il cosiddetto woke washing. Quindi l'uso strumentale da parte dei brand di temi sociali delicati come per esempio i diritti civili, se vogliamo anche lo stesso ambiente, diciamo è come se fosse un po' un cappello entro il quale c'è un po' di tutto, no? Sempre a fini commerciali, di nuovo senza necessariamente supportare queste cause con delle azioni concrete e anzi appunto semplicemente per incrementare i profitti aziendali grazie a una maggiore visibilità e una maggiore benevolenza, diciamo, nei confronti di quel brand. Il woke washing in qualche modo è ancora più generico, diciamo, del green washing, proprio perché non è esclusivamente incentrato sui temi green, quindi non solamente sul cercare di cavalcare, diciamo, iniziative riguardanti il rispetto dell'ambiente, la sensibilità, no, nei confronti dell'ambiente, la riduzione del consumo di plastica per i packaging o ancora l'utilizzo di fibre naturali per esempio per la produzione di abiti low cost, no? Sui tentativi per sì, che poi sugli abiti e sul settore
moda. Qui c'è tutto un altro mondo, no? Che
purtroppo sì, di grandi consumi, di grandi sprechi anche. Oppure di nuovo appunto sui tentativi di un brand o di un settore in generale di far apparire più sostenibile la propria filiera produttiva. Sulla filiera spesso i brand di moda hanno i problemi maggiori, no?
Ma riusciamo a fare un esempio concreto su questo?
Ma ad esempio anni fa L'Oreal ha deciso di eliminare dalle etichette dei propri prodotti i termini come sbiancante o schiarente, no? Perché poi si arriva anche a queste cose che sembrano anche un po', insomma, fanno anche un po' sorridere, no? Biancante o schiarente perché come segno di vicinanza alla black community. Ovviamente l'operazione è stata immediatamente smascherata, diciamo, è stata definita di facciata dai detrattori che hanno accusato l'azienda di woke washing, ricordandole che in passato aveva invece interrotto delle collaborazioni con alcuni testimonial proprio a seguito di dichiarazioni di questi ultimi a supporto del movimento Black Lives Matter. Quindi quello che, diciamo, forse va sottolineato è che viviamo in un'epoca in cui è molto facile, no, in un certo senso, trovare le incoerenze e quindi le aziende che in passato hanno mantenuto certi comportamenti adesso cercano di presentarsi
a internet e al web, cioè facilmente si dimentica, quindi è facile anche smascherare questa tipologia di comportamenti perché abbiamo una memoria molto forte adesso grazie al web.
E diciamo ci sono dei movimenti comunque molto attenti anche, quindi bisogna insistere moltissimo sul fatto che le aziende devono fare dei percorsi coerenti e dei percorsi molto concreti, devono avere alle spalle e poter dimostrare con delle prove il loro effettivo impegno, altrimenti vengono il famoso boomerang di cui parlavi prima. Un altro termine appunto che abbiamo forse anche un po' accennato prima è quello del brand washing, che è ancora un termine più ampio perché ovviamente include tutte quelle pratiche ingannevoli utilizzate dalle aziende al fine di migliorare la percezione del brand, no? E quindi rendere più attraenti i propri prodotti o servizi attraverso adottando, diciamo, una serie di tecniche per far sentire la marca, come si dice, più connessa, no, al consumatore. E queste sono pratiche che sfruttano la cosiddetta brand addiction, che è una cosa diciamo sulla quale mi sono un po' soffermata e perché la trovo molto interessante, cioè perché noi non ce ne rendiamo conto, ma c'è una vera e propria dipendenza da alcuni brand da parte delle persone. Nella forma più basica, tutti noi sostanzialmente facciamo degli acquisti di routine e quindi sistematicamente scegliamo e acquistiamo prodotti di un certo brand solo perché ormai sono parte della nostra abitudine quotidiana e quindi non ci soffermiamo nemmeno più, non è che tutte le volte riparte un processo. Esatto, no? Quindi ci sono questi acquisti rutinari e invece ci sono delle forme più sottili in qualche modo e anche forse in un certo senso meno frequenti, tant'è vero che gli esperti la chiamano dream stage, no? Quando invece l'acquirente è disposto ad aspettare mesi pur di entrare in possesso di un certo prodotto, pensate alle file
sì.
finite, no? Davanti ai negozi quando viene lanciato un nuovo prodotto e addirittura quando il consumatore acquista finalmente il prodotto arriva quasi ad avere un, diciamo, un riflesso fisico, si sente meglio
appagato.
Fisicamente, appagato e di conseguenza è fortissima, diciamo, la connessione con questi brand, no? Quindi il brand washing in qualche modo è proprio l'approfittarsi, diciamo, di questa sorta di dipendenza
di affezione.
E di affezione da parte del consumatore nei confronti del brand. E poi diciamo l'ultima, che di fatto mi viene quasi da dire che sia inevitabile, no? Perché dopo che abbiamo sottolineato quanto sia rapida la rete,
sì.
In qualche modo le associazioni di categoria, ma i consumatori in generale, a smascherare tutte queste iniziative un po', diciamo se non altro, ipocrite,
sì.
No? L'ultima declinazione di questo washing è il hush washing, quindi la negazione della comunicazione, cioè ormai molte imprese sono preoccupate da quello che possono comunicare all'esterno e a volte anche a fronte di sforzi reali, quindi non a fronte di pratiche, diciamo, un po' truffaldine, un po' bugiarde che viaggiano sotto altri cappelli, no? Ma sono proprio preoccupate di comunicare quelli che sono quello che è il loro impegno nei confronti della sostenibilità, dell'ambiente e delle cause che abbiamo visto prima, perché ha paura di fare una mossa sbagliata, di fare un passo falso e magari di non comunicare in maniera corretta.
È proprio l'opposto di quello che abbiamo detto prima, cioè fondamentalmente alcune aziende comunicano in maniera frettolosa e con l'ansia, no? Di dare una notizia, di emergere, altre invece, anche se fanno delle pratiche corrette e quindi un percorso giusto, in realtà si autocensurano
e questo, diciamo, è altrettanto grave, no? Nei confronti proprio di quello che dovrebbe essere un cambiamento generalizzato da parte dei consumatori, perché il consumatore non vede arrivare dall'azienda nessun genere di informazione ed è quindi propenso a scartarla.
E magari quindi direzionarsi verso un'azienda che ha fatto una comunicazione non corretta.
Esattamente, e quindi l'azienda ci perde perché evidentemente non solo ha fatto un certo tipo di percorso che andrebbe giustamente valorizzato e perde di credibilità e affezione da parte della propria clientela, perché questa clientela non è in grado di apprezzare gli sforzi che ha fatto.
E allora com'è possibile evitare di cadere nella trappola da una parte del washing o dall'altra del silenzio?
Da cadere, diciamo, dalla parte del washing quando ci sono delle pratiche truffaldine dietro è semplicissimo, nel senso che bisogna assolutamente aver fatto prima i percorsi necessari e aver preso anche posizione, no? In maniera forte nei confronti di certi temi all'interno della società e dell'azienda, di aver cambiato di quella realtà anche professionale, perché questo,
sì.
Diciamo, noi abbiamo continuato a parlare di aziende, ma ovviamente molti di questi temi sono assolutamente applicabili agli studi professionali. Penso a quegli studi che magari raccontano all'esterno programmi di valorizzazione dei loro talenti, eccetera, o anche che sottolineano quanto i percorsi professionali all'interno siano curati e quanto sia aperto il dialogo nei confronti dei più giovani, proprio per aiutarli a fare carriera, eccetera. E poi sappiamo che invece all'interno questo non succede, no? Quindi, o piuttosto tutti quei programmi, per esempio, appunto di valorizzazione dei generi meno rappresentati e via dicendo, no? Quindi sono tutte pratiche che sono assolutamente riscontrabili anche all'interno degli studi. C'è un tema evidentemente da una parte di coerenza tra il percorso che viene fatto e quello che viene comunicato all'esterno, c'è un tema di capacità di fornire dati a supporto di quello che viene detto, e poi sicuramente c'è il tema di farsi affiancare da qualcuno che professionalmente è in grado di gestire queste comunicazioni, proprio per avere quella tranquillità, diciamo,
di comunicare nel modo corretto e di comunicare, perché come abbiamo visto,
esatto,
anche il silenzio,
non perdere l'occasione di comunicare.
Bene, probabilmente torneremo ancora su queste tematiche e cercheremo anche di raccontarvi degli altri, dei nuovi aspetti, perché comunque è un tema, come abbiamo visto, in continua evoluzione, anche sulla base di quello che accade alle singole aziende, a livello normativo, alle aziende, dei casi che accadono, e quindi ve ne racconteremo. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e alla prossima.
Arrivederci, grazie.
Ciao.